Oggi è importante la parola rendere, restituire. C'è un salmo che dice: che cosa renderò al Signore per tutto quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore. Siamo chiamati oggi, prima di tutto, a rendere grazie per tutto il bene, per tutte le opere buone che Dio ha compiuto nella nostra vita, sia personale, sia comunitaria. E quindi questa messa, questa domenica, vuole essere innanzitutto un grande grazie a Dio, e vuole essere una messa quindi di festa, di gioia. E chiederemo anche perdono al Signore, però, per tutte le nostre invece ingratitudini, irriconoscenze, per tutte le tristezze, le lamentele che ci fanno dimenticare il bene di cui siamo oggetto, sia da parte di Dio sia da parte dei nostri fratelli. Dirò solo qualche parola sul Vangelo, perché non ho capito bene il nesso con la prima lettura, quindi di questa non dico nulla, mentre la seconda lettura va per conto suo, quindi anche per questo motivo, cioè è stata per me importante per un altro motivo che dopo magari vi dico la seconda lettura. Allora, prendiamo in esame innanzitutto quello che dicono a Gesù: Maestro, sappiamo che sei veritiero, insegni la via di Dio secondo verità. Ecco, c'è molto questo termine verità, e mi ha fatto pensare, perché nella discussione, nel dibattito di queste settimane al Sinodo dei Vescovi, questa parola verità è venuta fuori molte volte, cioè è venuta fuori la necessità, che molti hanno ribadito, che la Chiesa non defletta mai dal dire la verità, cioè la verità della sua dottrina, l'insegnamento del Signore riguardo al matrimonio, quindi l'indissolubilità, queste cose qua. E vanno avanti qui i farisei e gli dicono, insieme con gli erodiani: insegni secondo verità, non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Ecco, questo è il punto. Cioè, loro mettono in evidenza questo che per loro è un complimento che fanno al Signore, di dire la verità senza guardare in faccia a nessuno. Ecco, proprio questo è il punto invece che ha suscitato il dibattito, perché invece i vescovi che si sono riuniti a Roma in questi giorni continuamente erano presi da questo problema: da una parte c'è la verità, dall'altra parte però c'è la faccia delle persone, delle situazioni concrete. Noi quindi come facciamo a tenere insieme queste due cose? La verità da una parte e quella che viene chiamata di solito la misericordia dall'altra, cioè l'attenzione ai singoli casi. Ecco, questo che loro negano di Gesù invece è proprio il proprio di Gesù. E Gesù è uno che dice la verità guardando in faccia le persone e quindi continuamente tenendo insieme la verità e la carità, e non solo tenendole insieme, ma dando il primato alla seconda, e dando il primato alla carità, alla misericordia. Ecco, credo che questo quindi già nella partenza possa essere un primo insegnamento che ci portiamo a casa. Tutte le volte che tocchiamo il tema della verità teniamo anche conto di questo, che c'è il volto delle persone che sono davanti a noi, e quindi la verità va sempre subordinata alla condizione, al cuore di chi è davanti a noi. Poi c'è tutta la questione del pagamento dei tributi. Anche questo è un tema piuttosto attuale, perché sono giorni e giorni che c'è molto dibattito nella nostra società sul fatto del pagamento delle tasse: abbassiamo le tasse, ma se abbassi le tasse da una parte devi tirare il lenzuolo dall'altra, come si fa? Poi si scoprono, insomma, tutti i dibattiti sui quali evidentemente io non ho competenza per entrare. Però evidentemente questo qui del pagamento delle tasse è un tema molto, sentito molto vivo anche ai tempi di Gesù, e gli chiedono non se si deve, se si devono pagare le tasse, ma se sia lecito pagare le tasse. Cioè, loro si pongono un problema alla luce della loro condizione di figli di Israele, cioè di appartenenti al popolo eletto, che in quel momento era occupato da una potenza straniera, e quindi si chiedono dal punto di vista proprio morale, ma facciamo bene a pagare le tasse, perché noi di per sé non dovremmo pagare le tasse a chi in questo momento ci comanda come invasore, come ingiusto oppressore. Quindi pongono a Gesù una questione non solo di morale sociale, ma di morale religiosa. Alla luce della nostra storia, del nostro essere il popolo eletto, figli di Dio, ci dobbiamo abbassare davanti a questa autorità, Cesare. Ecco. E in effetti il problema che pongono è molto acuto, naturalmente il Vangelo ci dice che lo fanno per coglierlo in fallo, quindi vogliono proprio incastrarlo tra queste due situazioni: da una parte il rapporto con Cesare, con chi comanda in quel momento, che Gesù come maestro, come in qualche modo anche lui capo, deve tenere in debito conto, e dall'altra parte il rapporto col popolo, che invece geme sotto questi tributi e che quindi Gesù non può scontentare, non potrebbe scontentare. Insomma, è indubbiamente una domanda molto insidiosa. E Gesù risponde con quella frase famosa che tutti noi ogni tanto ricordiamo, che in genere viene interpretata come un modo di mettere ogni cosa al suo posto, no? Fare una spartizione equa tra i due poteri, il potere civile, politico, e il potere religioso. Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e rendete a Dio ciò che è di Dio. Ora però il punto è proprio questo verbo rendete, restituire. È su questo che vorrei fare un'osservazione. Restituire vuol dire dare a qualcuno ciò che gli è dovuto, perché gli appartiene, perché non appartiene a noi. Ecco, quindi una prima conclusione che possiamo trarre è che a noi quindi non appartiene niente, perché nella nostra vita le cose sono o di Cesare o di Dio, e quindi noi di per sé non ci possiamo tenere nulla per noi, dobbiamo solo rendere, solo restituire. Interessante questa concezione che Gesù ha dell'uomo, cioè dell'uomo in tutta la sua povertà. Qui c'è un tema che è importantissimo, che è quella della povertà. L'altro giorno, no, l'altro giorno, ieri, abbiamo ricordato, l'altro ieri abbiamo ricordato per la festa di San Luca il cardinale Ercaro, e ho letto una cosa che adesso invece voglio rileggere a voi tutti, che appartiene ai suoi scritti, a un discorso che lui ha fatto a dei preti di Bologna nel luglio del 65, quindi da poco tornato dal concilio, in cui parla loro della povertà della Chiesa. Dice: oggi la Chiesa ha due parole che ancora possono essere ascoltate se sono accompagnate dal gesto, economia del segno, anima e corpo. Due parole, povertà e carità. Questa parola della povertà fu veramente sentita nel concilio e fu una grande cosa. Come si tradurrà poi nella vita lo stiamo guardando, lo stiamo vedendo. Non possiamo dire che la parola di Dio fu inefficace. Già spuntano, sono piccoli germogli, sono limitati movimenti, localizzati o ristretti, ma c'è una fioritura che fa ricordare un'altra espressione nella storia della Chiesa. Dopo il concilio tridentino ci fu tutta una fioritura di movimenti di pietà, di apostolato, di movimenti di missionari, di scuole cristiane, di assistenza ai bisognosi. Oggi noi stiamo osservando questo orientamento nella Chiesa verso una maggiore povertà effettiva. Tutte le volte che si è presentato un movimento di riforma nella Chiesa, ha incominciato dalla povertà. Ecco, questo diceva Lercaro nel 65. Certo, quello che lui vedeva ancora molto di fioritura, ecco, di questi discorsi molto limitati, molto parziali, qua e là, oggi nell'attuale pontificato risplende al massimo grado di forza. E quindi è anche bello vedere come gli sforzi, i tentativi, anche gli auspici, le speranze di un vescovo ai tempi del Concilio oggi ricevano un grande compenso. Io credo che oggi il Cardinale Lercaro sia molto soddisfatto. Ecco, vi dicevo della povertà, perché rendere a Cesare ciò che di Cesare impone il discorso della povertà, proprio perché i soldi sono suoi, hanno la sua effigie. E quindi quello che Gesù invita ai suoi ascoltatori riguarda proprio il rapporto con i beni terreni, con il denaro, e quanto anche nell'attuale magistero del Papa questo problema dell'idolatria del denaro è messo in evidenza. A questo proposito, guardando un po' le ricorrenze della parola restituire, rendere, nei Vangeli, il primo testo che vi vorrei segnalare è quello di Zaccheo, perché Zaccheo, siamo al capitolo 19 di Luca, e proprio usa questo verbo per dire: Signore, io adesso restituisco il quadruplo, se ho frodato qualcuno restituisco il quadruplo, usa proprio lo stesso verbo di oggi, quindi ci fa capire il riferimento al tema delle ricchezze, dell'onestà nel rapporto con le ricchezze e del rapporto con i poveri, perché dice: io do la metà dei beni ai poveri, restituisco il quadruplo. Ecco, dare la metà, poi restituire il quadruplo di quello che si è frodato, per uno che come capo dei pubblicani ha sempre vissuto su quello, io credo che abbia portato Zaccheo a una condizione di una certa povertà. Ecco, teniamo presente questo aspetto della risposta di Gesù, più che i connotati, diciamo, politici del rapporto con Cesare. Ecco, poi vi dicevo anche della ricorrenza in altri punti del Vangelo di questo verbo. E all'inizio del Vangelo di Matteo, nel grande discorso della montagna, Gesù usa questo verbo per dire che quando noi siamo in cammino con un nostro fratello, dobbiamo fare in fretta a metterci d'accordo con lui, perché se non facciamo così, quando giungeremo alla fine del cammino, dovremo restituire, dice Gesù, fino all'ultimo spicciolo. Quindi, qui il verbo restituire ancora, c'è l'immagine ancora del denaro che deve essere restituito, è riferito ai nostri rapporti con i fratelli e quindi alla relazione soprattutto di necessità continua di accordo. Si è in cammino con un fratello, bisogna mettersi d'accordo. Tutto ciò che non riusciamo a accordare diventa un debito, che poi viene pagato fino all'ultimo spicciolo. Quindi è una restituzione, anche l'accordo lungo il cammino. Sempre nello stesso discorso della montagna, Gesù usa il verbo restituire per parlare dei giuramenti. Dice: è stato scritto, restituirai al Signore ogni tuo giuramento. E quindi introduce un altro tema, che è quello della parola data. Anche in un altro punto del Vangelo, il Signore dice che di ogni parola inutile, vana, dovremmo fare restituzione. Cioè, qui il tema è quello di tutti gli ambiti in cui c'è il giuramento, e quindi io penso soprattutto alle promesse importanti della nostra vita, le promesse per esempio battesimali, le promesse matrimoniali, le promesse nella professione religiosa, davanti a Dio, i fratelli si fanno delle promesse di fedeltà. Queste hanno un'esigenza, essere restituite. Cioè, quando è che noi restituiamo le promesse? Tutte le volte che noi nel nostro comportamento rimaniamo fedeli a queste promesse. Quindi c'è un rapporto non solo con il rapporto proprio stretto con i fratelli, riferito al primo testo, ma c'è un rapporto con Dio e più in generale con le nostre parole, le nostre promesse e la necessaria fedeltà ad esse. Io perché vi sto adesso annoiando con questi testi? Perché la domanda per me è questa: che cosa vuol dire per me oggi rendere a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio? Quindi ho cercato poi nel Vangelo di trovare degli esempi concreti per capire come faccio io a rendere, come faccio a restituire, considerare tutta la mia vita una grande restituzione a Dio e agli uomini di tutto quello che ho ricevuto. Ecco, allora, era un po' questo il motivo. Arrivo subito alla fine, l'ultimo testo, no, il penultimo, scusate. E al capitolo 18 di Matteo Gesù racconta quella storia dell'amministratore infedele. Il padrone lo chiama a render conto di tutta la sua economia, che la sua amministrazione che non ha condotto in modo giusto, e gli chiede di restituire tutto quello che ha amministrato malamente, ha fatto perdere al suo padrone. Il succo della parabola è proprio nell'ultimo versetto. Gesù dice: così il Signore farà a voi tutte le volte che non perdonerete al vostro fratello. Allora, la parabola parla dei debiti di questo amministratore infedele, ingiusto, ma tutte le volte che sentiamo la parola debiti dobbiamo pensare al Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti, si riferisce ai peccati. Ancora usciamo dal discorso puramente monetario, entriamo ancora nel nostro rapporto ancora con i fratelli. Restituire vuol dire perdonare, entrare in una dimensione di perdonare e chiedere perdono, evidentemente. Ultimo testo è negli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, gli apostoli rendevano testimonianza al Signore davanti a tutti. E cioè rendere testimonianza. Un altro aspetto della nostra restituzione è la testimonianza, cioè noi abbiamo ricevuto il dono della fede, siamo chiamati a restituirlo testimoniando la nostra fede davanti a Dio. Ecco, scusate un po' la faraginosità dell'esposizione, era un tentativo così di trovare delle strade semplici e concrete per rispondere anche noi all'invito, all'insegnamento del Signore. Restituire vuol dire entrare in una certa dimensione del rapporto con i beni di questa terra, quindi il tema della povertà, un certo rapporto con i nostri fratelli, il tema del perdono reciproco, e un certo rapporto con il Signore stesso, il dono della fede e la necessità, l'esigenza che essa sia testimoniata, sia così restituita davanti a tutti.